Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questa è l'edizione speciale di Linee d'ombra del sabato, quella in cui vi raccontiamo per intero i 5 pezzi di storia seriale che vi raccontiamo di solito, appunto diviso in 5 nelle 5 puntate, da lunedì al venerdì, in chiusura di Linee d'ombra. È una storia seriale a cui siamo molto affezionati, quella che vi stiamo raccontando. Mauro Pescio l'ha raccolta grazie alla voce dei parenti, grazie al testo da cui è tratta, che si chiama La ridotta Isabelle. Racconta la storia terribile, scottante, bruciante di un giovane uomo che decide di lasciare la sua famiglia, la sua città, Venezia, negli anni 50, i primi anni 50, perché ha fatto un piccolo errore a scuola e decide di scappare, di andare in Francia e di arruolarsi, ahimè, nella legione straniera. Quelle che sentite sono le sue parole attraverso le lettere lette da me e poi le voci dei suoi familiari e dei suoi amici. Nell'ultima puntata di questa storia, Tony parla di un amico che ha conosciuto nella legione straniera. Si tratta, con ogni probabilità, della persona più vicina a Tony di tutto il periodo che lui passò nella legione.
Si chiamava Sinteo Lucassen, sto cercando il nome di Lucassen, Teo Valce Lucassen, e nella legione si faceva chiamare Martin Vliestra. Lui era un olandese. Io adesso non ricordo perché lui era finito nella legione straniera. In una lettera di Tony c'è scritto, mi pare, comunque per una fesseria anche lui.
Io mi ricordo che una sera suono il campanello di casa e io piccolino vado per la porta e mi trovo davanti sto umone grande e grosso, che non sapevo chi fosse, che parlava solo il francese, mi si sta inebettito a guardarlo e l'ho fatto entrare, ecco. E dopo lui si è spiegato chi era, e sono stato il fatto che è rimasto a casa nostra un anno, due, non mi ricordo.
E l'olandese poi si è fatto vivere a Venezia, è rimasto a lungo a Venezia, voleva sapere, perché sapeva della sorella che si era sposata, che Tony gli aveva fatto regalare la borsa al padre, prelevando i soldi dal conto che aveva, dove metteva la paga. È rimasto lì un po' per un po' di tempo, poi è andato via, poi è tornato. Sulla sua presenza a Venezia io non ho mai approfondito poi le cose, perché siccome Giovanni lo sapeva, ne parlava eccetera, non ho mai fatto ricerche in famiglia particolari.
Sì, gli ha dato subito una camera eccetera, mio padre gli ha trovato anche un lavoro a un certo punto dopo. E con Teo, che poi soffriva di malaria, mi ricordo un suo attacco di malaria pieno di febbre, che andavo a trovare sopra in cameretta, ma con lui si andava spessissimo in barca, spessissimo. Poi lui in casa faceva lezioni di francese a mie sorelle, e con me invece si usciva in barca, andava fuori in laguna col faro nostro, spessissimo veniva via. Mi raccontava un po', sì, di sta vita che facevano. Mi raccontava quando in certe situazioni, non so per quali motivi, il comandante si incazzava del genere, faceva attraversare tutta la truppa la città camminando sulle ginocchia, per esempio. Cioè, fatti del genere mi raccontava dei fucili che avevano, come si caricavano, come si sparava, perché quello mi viene molto incuriosito sulle armi.
Si erano conosciuti in ospedale a Saida, quando Tony era rimasto ferito a una mano, si erano conosciuti lì.
So che aveva trovato un lavoro a Venezia, so che aveva trovato un'amorosa. Io mi ricordo piccoli fatti, non importanti, le piccole cose da ragazzino.
Certo.
Per esempio, a un certo punto mi raccontava che lì era abitudine, in legione straniera, se lui diceva una cosa e tu gli dicevi 22, lui doveva farla. E un giorno in barca, mi va che bello, ha detto che so nuotare quasi quasi attraverso il canale della Giudecca nuotando. E gli ho detto 22, onde? E lui si è buttato in acqua. Sono andato a recuperarlo perché era una pazzia per lui, sapeva nuotare, ma non tanto. Perché quelle stupidaggini imparate in caserma là. E mi ricordo che lo recuperai in acqua e a stento l'avevo tirato in barca, insomma.
E non sai perché invece là si chiamava Martin?
Il suo nome era Teodoro Bacolo Castle, mi risulta, no?
Sì, ma sulle lettere?
Sì, aveva cambiato nome, credo per una tattica per, non so, per non farsi riconoscere, per
certo,
per più di prudenza.
Caro papà, ora la faccenda si è di molto facilitata con la tua conoscenza del console.
Il padre viene aiutato, devo dire, ha trovato grandi aiuti, praticamente ha trovato 4-5 reti che l'hanno aiutato, due messe a disposizione, diciamo così, dal Credito Italiano, la banca in cui sì, lavorava. Una linea del Credito Italiano lo portava, come dire, ad avere rapporti al Ministero degli Esteri, ai vari consolati, compreso il consolato ad Algeri, eccetera. La seconda rete, sempre del Credito Italiano, portava invece a Parigi, anche all'ambasciata di Francia a Parigi. Poi c'è stato, a Venezia ci sono gli Armeni, l'isola degli Armeni, attraverso l'abate generale che lui conosceva, arrivò a Parigi al gabinetto della presidenza del Consiglio della Repubblica, attraverso un cugino di questo abate generale. Poi c'era stata la rete della Democrazia Cristiana, attraverso la Democrazia Cristiana è arrivato al segretario nazionale di allora, che era Guido Bonella. E poi c'era un'ultima rete, tutta, come dire, cattolica, attraverso Vladimiro Dorigo, che era il futuro marito di una delle figlie di Cocco, che era il direttore del Popolo del Veneto, che era il settimanale della Democrazia Cristiana veneta, e aveva mosso anche i suoi amici, il presidente della Gioventù Cattolica Francese, eccetera, eccetera, per cercare di... Però tutto ciò non portò assolutamente a nulla.
Papà, non so cosa tu abbia in mente di fare. Certo che noi due, sino ad Algeri, ci possiamo arrivare. Cosa non difficile, se siamo vestiti bene e portiamo il casco all'africana per nascondere i capelli rapati. Sempre attenendomi all'idea supposta prima, tu potresti fare questo. Metterti in contatto col console affinché mi procuri un qualsiasi mezzo per arrivare in Italia da Algeri, sino a là non preoccuparti che ci possiamo arrivare. Naturalmente c'è tempo, perché prima di 2 mesi, o al minimo più di 1 mese, non possiamo andarcene. E la cosa naturalmente deve essere sicura e la data scelta con attenzione prima. Per Paolo niente da fare per ora. Prima cosa, lui è solo ed è troppo fifone, è senza testa e sono sicuro che rovinerebbe tutto. Quando avrò messo piede in Italia, in poco tempo lui potrà essere rimpatriato, perché non aveva compiuto i 18 anni al momento dell'ingaggiamento. Non pensare che sia egoismo, ma se voi richiedete Paolo, loro sanno che siamo molto amici e mi tagliano le gambe con la loro sottilissima vigilanza. Ritornando a noi, questa è la nostra situazione e spero che quei fori siano stati interpretati bene. Scrivimi pure liberamente tutto quello che vuoi, ma per non destare sospetti, visto che mi arrivano troppe lettere da Venezia e due anche dalla mamma di Paolo, scrivi al legionario Liviero Vasco. Questo Liviero è un ragazzo molto a posto, 23enne e con la testa sulle spalle. L'ha persa una sola volta, quando si iscrisse alla legione per una ragione futile, dicono qua. Aveva messo una ragazza incinta.
Nella legione era considerata, probabilmente, non credo che Antonio la considerasse lui tanto una cosa futile, tant'è vero che dice, dicono qua, una ragione futile.
Sì.
Ma comunque, quando si leggono le sue lettere, bisogna pensare anche che, come dire, sono 70 anni fa, lui parlava di selvaggi che noi non ci sogneremo mai di dire.
Ci sono sempre motivi particolari per i giovani che si arruolano nella legione. Tutti sono uomini in fuga. C'è chi fugge per politica e negli anni 50 sono i fascisti e i nazisti con un passato da nascondere. C'è chi fugge per una delusione d'amore, una fuga sentimentale, chi fugge da una maternità non voluta e chi fugge dalla fame. Chi fugge dalla giustizia perché ha commesso qualcosa e non vuole scontare la pena. E chi fugge, come Tony, da se stesso e dalle proprie inquietudini. Alla legione non si fanno domande e non si pretendono confessioni. Non c'è perdono né assoluzione. Basta una firma su un foglio e quello che è stato prima si lascia alle spalle.
Per quanto riguarda la mia salute, non preoccupatevi molto. Il clima caldissimo che mi rendeva impossibile qui la vita ora lo so sopportare. E l'asma pure incomincia a fare la brava. Non mi dà più fastidio e so fare, come gli altri, marce di chilometri e chilometri sulla sabbia, col sole a picco, oppure attraverso l'acquitrino e tra la boscaglia, carichi come muli di fucile, fucile mitragliatore, bomba a mano, borraccia piena di sabbia e aggeggi del genere. Insomma, per la salute non mi posso lagnare, perché ora comincio a mangiare tutti i più schifosi e strani cibi del luogo. Quello che proprio non so invece sopportare sono i trattamenti a cui il legionario matricola è sottoposto. I pugni, le pedate, i ceffoni sono all'ordine del giorno. Usano i metodi che i ricconi romani usavano con i loro schiavi. Ci considerano dei delinquenti e come tali siamo trattati. Tanto al sergente come al caporale è permesso bastonare come gli pare e piace, e guai a protestare. Io ne ho fatto personalmente esperienza. Avendo, durante l'istruzione, sparato un po' troppo presto col mitra, mi hanno schiaffato in prigione per 2 giorni. L'addetto al menaggio delle mani a suon di pugni mi ha slogato una mascella, facendomi svenire 2 volte. Altro che il campione di box Joe Lewis. Sentissi che dure erano quelle manacce. I nostri superiori sono quasi tutti della SS tedesca, cattivi e ignoranti, che quando ti possono fare del male, vedi che ci trovano gusto.
Dopo la guerra, a Berlino esistevano, in Germania, non solo a Berlino, veri e propri uffici per l'arruolamento. Il 12 novembre del 52, il sottosegretario appunto agli esteri Paolo Emilio Taviani risponde al Senato a un'interrogazione di Umberto Terracini, senatore comunista, quello della Costituente, in cui, che fa presente che interroga appunto Taviani, il governo risponde Taviani, e si basa su notizie di stampa l'interrogazione. E secondo la stampa ci sono almeno 4.000 gli italiani in Indocina con la legione straniera.
In quanto ai paracadutisti, ormai ho fatto la domanda e non posso tirarmi indietro. Terminata l'istruzione, che dura 2 mesi circa, sarò spedito a Setif, dove farò il corso, e dopo andrò a lasciare la pelle in Indocina. Tu mi dici che a casa tutti stanno bene? Non puoi immaginare quanto lo desidererei, ma temo tu l'abbia fatto per non impressionarmi. Anche mamma sta bene? Ha saputo sopportare questo nuovo e duro colpo che le ho dato senza conseguenze? Ti prego di rispondere a questi punti interrogativi. Non spedirmi pacchi, non voglio essere messo in vista. Voglio lavorare al buio. E di al console che nella maniera più assoluta non si faccia vivo alla legione. Fa i più sinceri auguri a Ciccio per gli esami. Chissà come ci darà dentro e quanto tempo gli avrò fatto perdere con questa storia. Chiedo inoltre scusa ai fratelli e sorelle per quello che ho portato loro via. Ne sono proprio umiliato.
Vi volevamo tutti quanti bene, da quanto ho capito, soprattutto mia sorella Mariella, a parte Ciccio, eccetera, che era molto legata a Mariella, lui, ma arrabbiati proprio, credo di no. Chiedeva scusa pensando a ciò che aveva procurato, ecco, ma non perché noi fossimo arrabbiati, che gli avessimo manifestato qualcosa per lettere, assolutamente no. Forse qualcuno gli avrà scritto anche, ma perché l'hai fatto, ma non con una forma, non lo so, ma non ho mai sentito una forma così di biasimo, qualcosa in fronte di Tony. Io mi ricordo che era molto amato da tutti, perché era molto, tipo, molto generoso, molto estroverso, molto.
Un forte abbraccio a tutti, te e mamma, tuo figlio Tony. Ho ricevuto ora la lettera della mamma di Paolo, non so perché non scriva, so solo che lui è capitato in una caserma molto meno rigorosa della mia e più moderna. La città non me la ricordo più, ma di a mamma sua che non si preoccupi.
Linee d'ombra.
E cerchiamo di capire un pochettino meglio chi sono queste persone, che cosa accade nelle loro vite, che cos'è la legione straniera. Lo capiamo subito. Innanzitutto cerchiamo di conoscere un pochettino meglio Gianni, il fratello minore di Antonio, che è la voce, diciamo, che più maggiormente sentiamo all'interno di questa storia.
Giovanni, lui è, come dire, era il fratello a cui era più legato, per cui ha tutta una serie di ricordi che vive in maniera anche viscerale, se vuoi, che sono proprio i ricordi delle cose di un bambino, eccetera. E li ha sempre vissuti, come tutti per altri Cocco, in maniera molto interiore, dentro, senza neanche parlarsi troppo tra di loro.
Solo un paio di volte ho ricevuto direttamente una cartolina indirizzata proprio a me, e anche una volta che loro, quando uscivano in pattuglia così, si trovano un villaggio, dovevano bruciarlo per non dare dei punti d'appoggio ai vietnamiti.
Sì.
Ecco, e uno su una casa ha trovato delle stampe di Buddha, due Buddha, e quelle raccolte le ha spedite a me, personalmente a me, e le ho ancora attaccate a casa.
Tony era abbastanza piccolino, magrolino, ma forte come un toro, agile, molto forte. Mi ricordo che anche quando ero a casa, a Braccio di Ferro, vinceva sempre lui. Io ero molto legato a Tony, era il mio idolo, il mio mito. Io ero il più piccolino e lui era l'unico fratello che non faceva il moralista nei miei confronti. Tutti gli altri mi continuavano a ripetere: attento, hai fatto i compiti di scuola? Come li hai fatti? Fa vedere, fai l'uomo, fai qua, fai là. Tutte ste forme quasi più da genitori che da fratelli maggiori, che a me proprio rompevano le scatole. Capitava addirittura che a mia sorella più grande, ad un certo punto, da piccolino la chiamassi mamma, perché mia mamma spesso mi affidava a mia sorella per farsi aiutare. Ed io ero talmente abituato che fosse mia sorella a starmi dietro che sono arrivato a chiamarla mamma.
Cioè, mi insegnava, per il mio sorello, è stato lui a insegnarmi a costruire le fionde, gli archi, a nuotare, a vogare in barca. Mi portava sempre, quando c'erano le giostre in campo a Santa Margherita d'inverno, mi portava lì a tirare col Flaubert, che chi beccava il bottoncino si faceva la foto. Mi ricordo, io ero entusiasta perché lui ogni colpo riusciva a beccare il bottoncino e si faceva la foto, e mi portava sempre con sé, perché ero legatissimo a lui. E dopo ci teneva molto a certe regole di vita. Io mi ricordo una cosa stranissima, che proprio strana e stupida, ma per me è stata fondamentale. Mi ha insegnato a costruire gli archi e le fionde, e mi ha detto: attento, se per caso tu uccidi un uccellino senza motivo, no, perlomeno devi mangiarlo, non puoi ucciderlo per niente. È qualcosa che è rimasto molto impresso.
Quindi tu gli somigliavi anche un po' come carattere?
Oh, chi lo sa, forse sì, non lo so. Sì, un po' tutti e due sbarazzini, ma c'erano certe regole da mantenere, insomma. Per me è stato proprio un mio maestro di vita.
Dopo i primi anni di dolore più acuto, nessuno dei Cocco ne parlava volentieri di quel fratello. Era un irrequieto ma dolce, tutti gli volevano bene, ma era scappato di casa a 18 anni, per di più per una fesseria come un'interrogazione italiana andata male. C'era pudore, forse anche sensi di colpa, io direi proprio anche vergogna, perché poi Tony era finito a morire per la legione straniera e non era facile affrontare l'argomento in una famiglia dove i genitori condividevano e praticavano i valori cristiani, una famiglia sostanzialmente lontana da tutto ciò che aveva a che fare con la vita militare e la guerra. E comunque non era poi solo un problema di Cocco, ma anche della famiglia, anche degli amici.
Essendo la legione straniera un luogo d'oblio, non è difficile leggere nelle provenienze geografiche dei soldati le turbulenze politiche di ogni tempo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ad entrare nelle fila della legione straniera sono volontari relativamente giovani di età, reduci dalle sconfitte della guerra. Italiani, tedeschi, austriaci e poi ancora jugoslavi, scandinavi, baltici, rumeni, ungheresi, polacchi e cechi.
Nella lettera che manda la legazione d'Italia a Saigon al padre l'inverno dopo la morte di Tony, dicendogli che stanno facendo il possibile per recuperare il corpo, ma ci vuole, la Francia ha detto sì, ma ci vuole l'autorizzazione di Hanoi ad andare lì, come si fa, insomma. Dice, le sia di conforto, sono stati circa 5.000 connazionali hanno partecipato alla guerra di Indocina e 1.000 sono caduti in combattimento. Quindi vedi, era sì un problema di personale, del figlio scappato di casa, arruolato nella legione senza che sapesse, senza essere maggiorenne, perché a 18 anni non era maggiorenne allora, senza sapere cosa fosse la legione. Ma quanti ragazzi a cercare lavoro e poi sono stati presi e hanno subito il ricatto di fronte al quale si trova Antonio: o ti arruoli nella legione oppure torni con le manette in Italia, ti fai almeno qualche mese di galera e chissà se tuo padre ti vorrà mai a casa.
Dopo il colloquio di arruolamento, le reclute si radunano a Marsiglia e, in attesa dell'imbarco per l'Algeria, sono ospitate nel vecchio Forte San Nicolas, una fortezza seicentesca, proprio all'ingresso del bacino portuale. Situato su un piccolo promontorio, collegato alla terraferma da una lingua di terra, il forte è isolato dalla città e si presenta squallido, degradato e malsano.
Quella che segue è la testimonianza presa dall'autobiografia di Andrea Furnitto, un legionario italiano che si era arruolato negli anni 40.
Non appena i battenti del pesante portone vengono chiusi, troviamo ad accoglierci in un cortile amplissimo una decina di nerboruti caporali muniti di scudiscio, i quali, coprendoci di insulti e di improperi, ci strattonano, ci spingono e ci dividono in gruppi. Dopo questo benvenuto ci portano a dormire senza farci cenare. In fila per uno ci fanno scendere per un'angusta scalinata che conduce in alcuni locali sotterranei. Sono celle ampie, dalla volta ribassata, i muri sono umidi e si sente un forte odore di muffa. Per terra sono disposti i pagliericci su cui dormire. Nessuno parla, ci hanno urlato che è proibito. Sembra quasi una cerimonia di iniziazione. Il giorno dopo, con la sveglia comincia l'inferno, un addestramento estenuante, ossessivo, che non smette mai. E poi lezioni di francese che dobbiamo imparare in fretta perché ogni incomprensione costa cara.
Un altro legionario inglese, arruolato nel 1951, un anno prima di Tony, nel suo diario scrive:
dall'alba al tramonto, di giornate umide e fredde sotto un cielo di nubi, guardavamo i punti luminosi del porto, ammassati in camerate inospitali. L'aria annebbiata dal fumo pungente del tabacco francese, non eravamo ancora legionari, ma non eravamo più dei civili. Sembrava fossimo prigionieri, ma senza i diritti limitati e il minimo di sicurezza che in genere sono accordati ai prigionieri. Le nostre vite quotidiane erano controllate dal grosso caporale tedesco con cui avevo parlato al mio arrivo. Il caporale si era guadagnato i suoi modesti galloni con il numero imprecisato di disperati che tutte le settimane arrivavano dai confini del mondo. Comunicava a fischi e urla largamente supportati dai calcioni. Sporadicamente qualcuno cercava di resistergli. Di lì a poco si materializzava un gruppo di legionari che portava via il malcapitato, riempiendolo di botte. A volte nessuno lo rivedeva più. Congedato all'istante perché indesiderato. A volte tornava presto, malconcio e obbediente alle celle. L'impatto è brutale. I più deboli marcano visita e se ne vanno. I più riottosi vengono puniti e allontanati. I più forti e i più disperati resistono. E dopo 2 mesi di fatica, di urla e di bestemmie, firmano il foglio di arruolamento e si imbarcano per l'Africa. Destinazione: Sidi Bel Abbès. La potete risentire in podcast, la storia seriale che vi stiamo raccontando, oppure potete sentirla giorno dopo giorno alle 15 in diretta su Radio 24, oppure la potete ascoltare anche in replica la mattina presto intorno alle 5, sempre su Radio 24. Fate una buona domenica, noi ci sentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!